Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Chiediamo al Signore di poter tenere per Sua misericordia, per Suo dono, il nostro sguardo rivolto al Signore Gesù, come ci è presentato oggi nel Vangelo, crocifisso, morto, che dona la sua vita. Chiediamo di poter avere lo stesso sguardo del centurione, di esclamare ogni giorno di fronte al mistero che ricordiamo tutte le mattine: davvero costui era figlio, è figlio di Dio. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 33. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Parola del Signore. Ecco, la morte di Gesù raccontata da Marco è accompagnata anche in questo racconto da alcuni segni, dalle parole di Gesù in croce e da alcuni segni che gli astanti compiono di fronte allo spettacolo al quale assistono e alle cose che accadono, particolari meno abbondanti di quelli di Matteo e perciò forse ancora più significativi.
A me sembra che questo inizio dei versetti di oggi, con la tenebra, questo buio che per 3 ore copre la terra, tutta la terra, che si intenda tutta la regione forse, o comunque non sembra escluso da questo Gesù, non è la tenebra dell'esodo per gli egiziani e luce per Israele, è una tenebra che sembra completa, mi sembra un inizio, appunto avvicinandosi al momento della morte, e pare che Marco indichi questo addensarsi veramente di un segno che è sempre un segno di terrore, un segno anche di castigo, e le tenebre, è vero che anche Dio è avvolto di tenebre, è anche un segno di mistero, però ha anche quasi sempre una connotazione di terrore, è il luogo dell'insidia, e mi pare che il grido di Gesù, come si diceva già ieri, certo che è una citazione, il compimento della scrittura, il grido che c'è nel Salmo, ma questo non vuol dire che lui reciti un testo, è il suo sentimento, lui sta vivendo questa prova. Questo mi pare l'inizio di questi versetti così sobri, però il fatto che il centurione, la conclusione dell'evento, dica appunto: ma costui era veramente il figlio di Dio, e dice l'evangelista che lo dice appunto vedendo come aveva respirato, cioè in riferimento a quel grande grido, non dice di più, Marco spirando emise questo grande grido, e ecco, rimane quindi, mi pare, questa notazione, ecco, misteriosa, su un grido finale che però deve essere un grido che porta alla confessione di Gesù come figlio di Dio, quindi non deve essere stato un grido di disperazione. Secondo Luca è: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Marco non dice nulla, però appunto il centurione qualcosa comprende, e comprende qualcosa di grande.
Ma nel momento dell'arresto di Gesù nel Getsemani, Gesù, secondo il racconto di Luca, aveva detto: questa è l'ora vostra, il potere delle tenebre. E adesso qui queste tenebre si vedono anche esternamente e sembrano proprio invadere anche l'anima di Gesù, tanto che appunto dice questo grido in cui si sente abbandonato persino dal Padre, che credo sia proprio il massimo di quello che Gesù ha assunto della situazione dell'umanità nel peccato. È il peccato che separa da Dio, e Gesù qui lo sta portando e consumando fino a questa esperienza terribile dell'abbandono del Padre. E sembra proprio che in questa situazione Gesù vince quest'ultima tentazione, di cui il Vangelo diceva che il diavolo si era allontanato da lui per tornare a un certo tempo, al tempo fissato, dice Luca. E secondo il Vangelo, mettendo insieme tutti i Vangeli, Gesù, questo grido, secondo Giovanni, dice: l'ultimo grido è compiuto. Sembra proprio il grido di vittoria, il grido che vince tutto, e in cui Gesù, in questa tenebra, si affida al Padre come ultimo atto filiale: nelle tue mani affido il mio spirito. E allora appunto sembra proprio che questo grido che squarcia le tenebre sembra proprio che da qui nasce la confessione di fede, che è illuminata dallo Spirito, perché San Paolo dice: nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito. E sembra proprio che Gesù qui, emettendo lo Spirito, lo riversa sull'umanità, di cui questo uomo che lo confessa è il primo segno. Sembra proprio di una creazione nuova che esce dalle tenebre ed entra nel regno.
Io mi sono chiesta perché il Signore dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E il versetto del Salmo, anche sì, questa cosa che lui ha dentro, dice: Dio mio, volgiti a me, perché mi hai abbandonato? Questa particolare mi fa pensare proprio a quello che è già stato sottolineato moltissimo, questa tenebra che avvolge l'animo di Gesù e qui non dice volgiti a me, dice perché mi hai abbandonato, adesso è già stato detto, ecco, questa lotta così inimmaginabile che vive Gesù e quello che ci ha già detto, ecco, basta.
Sì, ma anche a me fa sempre impressione che il Signore Gesù si rivolge al Padre con un perché. Perché? Ecco, la prima cosa che sempre mi impressiona molto, certo c'è la preghiera del Salmo, però non bisogna non solo sottovalutare, ma tenere conto di questa situazione. Cioè, per noi, almeno per me, è impossibile pensare, capire che cosa ha passato il Signore in quelle 3 ore di colloquio col Padre, di silenzio, di abbandono, certo non è di disperazione. E c'è questo grido che appunto cioè, rimane così, perché? Ecco. E, sì, si può dire che Gesù ha assunto tutti i perché dell'umanità e che poi si risolve certo in Dio mio, quindi in un comunque sempre il Padre, ecco, però non lo so, è un mistero grandissimo, non si può mai immaginare che cosa si può aver passato in queste 3 ore di buio di Signore. E poi è stato già detto, la seconda cosa è il centurione che vede, ecco, per gli altri vedono il terremoto, per Matteo dice vedendo il terremoto, vedendo che cosa è successo, e Luca vedendo, e invece Marco, molto bello questo, insomma, e il centurione vedendo che cosa, sentendo questo grido che hanno visto tutti, vedendo questa sofferenza del giusto perseguitato, vedendo che è morto in modo diverso dagli altri, fa questa proclamazione che per i sacerdoti, insomma i sacerdoti, era una bestemmia, quando insomma, è bestemmiato, invece lui, che qui c'è un grande mistero, una rivelazione del Signore in un momento così drammatico.
Ma io non aggiungo mica altro, dico solo che quando ho visto tanti moribondi che nel momento della partenza non ha più nessuna forza, quindi è impossibile che possa gridare. E quindi questo appunto grido, soprattutto il secondo grido, quando consegna la sua anima al Padre, sì, è significativo, cioè è misterioso, perché appunto così tutte queste manifestazioni in questo momento appunto mi sembra che sottolinei soprattutto l'umanità di Gesù. È proprio un uomo che passa tutto le situazioni, assume tutte le situazioni dell'uomo, tutta la miseria dell'uomo, è uno sconfitto, è sconfitto. Cioè, no.
Sul significato delle tenebre su tutta la terra, io leggerei Amos al capitolo 5, dove dice, sia il versetto 18, guai a coloro che attendono il giorno del Signore, che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce. E al 20 dice, non sarà forse tenebra, non luce, il giorno del Signore, oscurità senza splendore alcuno. Quindi sembrerebbe il giorno del giudizio, ecco, questo delle tenebre. Sul grido di Gesù invece a me sembra che il passo veramente più è nella lettera agli Ebrei. Al capitolo 5 dice, nei giorni della sua vita terrena, che poi in realtà sono i giorni della sua carne, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. La prima parte, ecco, forti grida e lacrime. E poi sulla parola del centurione, sulla parola del centurione mi è tornato in mente una cosa che diceva Don Giuseppe in un ritiro, che diceva che per credere in Gesù non c'era neanche bisogno della resurrezione, bastava vederlo morire, ecco, che per capire che lui era figlio di Dio.
Ma ho pensato una cosa, ma certamente il modo in cui gli evangelisti raccontano la morte di Gesù, in modo particolare Matteo, ma anche Marco, è un modo anche simbolico. Attraverso queste cose si vogliono ricordare altri testi e con una tesi, anche Amos, quello che citava Sandro, ma anche Amos 8, a mezzogiorno si oscurerà la terra, il ricordo del figlio unico, che si ricorda in quel contesto di Amos e tante altre cose. Però anche tutto questo è stato possibile perché deve essere stata una morte singolare anche, almeno insomma dalle parole del centurione sembra, ecco, e anche da quello che fanno gli altri sotto la croce, sotto di lui, quello, e Gesù che prende l'aceto, che vediamo se viene Elia, le attese, può essere uno scherno, ma può anche essere un significativo, perché è uno scherno che deriva da un'attesa anche, e quindi ci si attendeva, e la morte di Gesù deve essere stato qualche cosa un po' di particolare, e certamente che si poteva comprendere qualcosa. Anche la frase del centurione appunto è stata ricordato davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Mi fermerei più un attimo sulla più che figlio di Dio, quello che può voler dire. Il centurione però dice, arriva fin lì, ma dice era, non è. Non può arrivare più in là, mentre sarà la resurrezione a cambiare il verbo. Quest'uomo è figlio di Dio, senza la resurrezione si arriva a dire era, quindi non c'è una speranza in qualche cosa di più, tutto finisce. Però io volevo poi dire un'altra cosa su un particolare. Dice Marco che il velo del Tempio si squarciò in due dall'alto al basso, e tutto questo è sempre stato interpretato spesso come il segno e come effettivamente l'avveramento delle parole di Gesù, che il Tempio è finito, non solo la profezia di Gesù, e ora lui è il nuovo Tempio, mentre invece forse si potrebbe anche interpretare, però quindi ormai ho finito il tempo, citando questa studiosa Nona Sabin, la quale sostiene, penso citando molti testi, che invece è, come dire, è una riapertura, è lo stesso verbo schisma che troviamo nel battesimo, si aprirono i cieli al battesimo di Gesù, che ricorda anche Isaia, se tu squarciassi i cieli e discendessi per riprendere possesso del tuo tempio, in quel contesto, in Isaia. E quindi sembrerebbe più che tutto il Vangelo di Matteo, i cieli si aprono al battesimo, discende, e qui è l'apertura del tempio a tutti. e l'apertura e quel velo che impediva, e che con Gesù non è la fine del Tempio, ma è l'apertura del Tempio, del significato quindi che c'è nel Tempio, della presenza di Dio a tutti. E il primo è il centurione a capire qualcosa.